Carissimi fan e nuovi adepti, eccoci tornati come ogni settimana, salvo imprevisti, qui sul balcone autarchico di Banda Radio. Finalmente possiamo dire che è arrivata la primavera e lo vediamo sia dalla varietà di frutta e verdura che ritorna sui banchi del mercato, che dalle ascelle pezzate e dal non sapere più come vestirsi. Vabbè, insomma, il cerchio della vita. Oggi puntatone, parleremo di GAS, cioè gruppi d'acquisto solidali, e lo faremo in compagnia di Francesca Noto, responsabile GAS della Facoltà di Agraria, che ci spiegherà come funzionano e come farne parte, noi, o come farne partire uno noi stessi, ma lo facciamo dopo la musica.
The perfect crime. a ticker tape parade. When the plastic on the safe was blown away, and we all gazed from eye to eye as we mouthed a silent goodbye. Stinks of slumber and disaster. Two words I spoke on the tap wire. The agent's ploy finds a surefire backfire. Was it perfect, 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 perfect line? It was a perfect, 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 a perfect line. It was a perfect, 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 a perfect.
Eccoci tornati qui su Banda Radio. Oggi parliamo di gas in compagnia di Francesca Noto, responsabile gas della Facoltà di Agraria. Ciao Francesca.
Ciao a tutti.
Allora, innanzitutto spieghiamo per chi ancora non lo sa, che cos'è un gas?
Allora, un gas, ovvero un gruppo di acquisto solidale, altro non è che un gruppo di persone che decidono di comune accordo, spesso e volentieri, di riunirsi perché accomunati da uno stile di vita o una filosofia particolare per compiere degli acquisti collettivi. Ci sono varie tipologie di gruppi di acquisto, infatti ci sono gruppi informali magari di amici o di colleghi di lavoro o condomini, quindi di uno stesso stato. O altri che decidono invece di formalizzare la loro attività, quindi creare delle vere e proprie associazioni culturali o no. Per esempio la nostra associazione, il GAS che io rappresento, è un'associazione studentesca o meglio universitaria che si è posta come obiettivo quello di promuovere e diffondere il più possibile il consumo di prodotti biologici con una serie di aspetti vari ed eventuali che magari approfondiamo più in là.
E quindi allora mi ha detto che tutti quanti possono fare parte di un GAS, quindi non c'è bisogno di essere formalizzati con... Ok, e quali vantaggi ci sono nel costituire un GAS e nell'acquistare tramite un GAS?
Allora, di norma le persone che decidono di aderire ad un gruppo di acquisto lo fanno perché vogliono compiere scelte di acquisto consapevole e sono i cosiddetti consumatori critici, ovvero quelli che vogliono sapere cosa stanno consumando, come viene ottenuto il prodotto che acquistano e che cercano delle garanzie particolari e dei prodotti che hanno dei valori aggiunti, quindi magari che siano ottenuti nel rispetto dell'ambiente o che le aziende produttrici rispettino i diritti del lavoratore. Infatti spesso e volentieri tramite i gruppi di acquisto solidale si possono acquistare prodotti biologici. Chiunque può fare parte di un gruppo di acquisto e chiunque può costituirne uno.
Ma non parliamo soltanto di prodotti alimentari, vero?
No, in realtà no, il più delle volte sì, perché diciamo essendo beni di prima necessità sono quelli più diffusi e per i quali normalmente si costituiscono gruppi di acquisto, però è possibile acquistare anche generi non alimentari come detergenti, come scarpe, abbigliamento, ci sono varie tipologie di prodotti che si possono acquistare.
Senti, dato che una domanda che mi viene: le varie botteghe ecosolidali che ci sono nelle diverse città, quelle soprattutto che hanno pure la frutta e verdura, possono essere considerati dei gas o sono invece soltanto dei negozi particolari che hanno un'etica dietro?
In realtà appunto non so rispondere bene a questa domanda, perché la definizione stessa di gruppo di acquisto solidale è un po' variegata. In linea di massima sì, è possibile considerarli come tali perché ci sta dietro un valore sicuramente etico, perché sicuramente i prodotti che puoi trovare in quella bottega hanno delle garanzie in più. Però poi se si vuole analizzare la definizione stretta di gruppo di acquisto solidale, allora non li dovremmo considerare come tali, perché è sempre un punto vendita.
Ok, senti, ma come si entra a far parte di un GAS?
Allora, per quanto riguarda il nostro, essendo un'associazione, noi fondamentalmente richiediamo l'iscrizione, quindi ci si contatta o per email o per telefono e si aderisce al gruppo di acquisto. Se piacciono i prodotti, se il sistema funziona, ci si ritrova, allora si diventa parte integrante del gruppo. A seconda del gruppo, se sia informale o meno, poi ci sono vari livelli di partecipazione. Molti gruppi nascono, la S di Solidale consiste proprio in questo, in una distribuzione dei ruoli tra tutti i componenti del gruppo, quindi ognuno a ruota si occupa della gestione degli ordini, della fornitura, insomma ha un ruolo di responsabilità. In altri gruppi come il nostro invece c'è un piccolo nucleo che si occupa un po' della gestione e il resto dei soci che si limita, diciamo, a partecipare alle attività di acquisto o ad incontri che l'associazione fa per promuovere il consumo di prodotti biologici.
Senti, un'ultima domanda prima di mandare un pezzo musicale. Tu fai parte, appunto, sei la responsabile GAS della facoltà di agraria, quindi parliamo di universitari. Per chi non è dentro l'università potrebbe, o magari abita nei paraggi, può comunque aderire?
Sì, allora per quanto riguarda il nostro gruppo di acquisto e poi la logica del gruppo stesso, di norma aderiscono al gruppo di acquisto le persone vicine al punto in cui viene effettuata la consegna dei prodotti, perché l'obiettivo è cercare di ridurre il più possibile gli spostamenti di mezzi, sia da parte del produttore che consegna a noi, sia da parte dei soci che vengono a ritirare la spesa. Quindi al nostro gruppo di acquisto possono partecipare tutti coloro che bazzicano, diciamo, in Viale delle Scienze, sia come docenti, studenti, personale amministrativo, sia anche esterni alla facoltà, ma che abitano lì nelle vicinanze e quindi sarebbero interessati.
We'll be right back.
Allora, siamo sempre in compagnia di Francesca Noto, responsabile gas della Facoltà di Agraria, che ci ha spiegato che cos'è un gas e adesso vorrei chiederti come funziona un gas.
E allora, il nostro gas funziona così. Intanto, come dicevo prima, l'obiettivo è quello di promuovere il più possibile l'utilizzo e il consumo di prodotti biologici, quindi i prodotti che si trovano nel nostro gas sono tutti biologici certificati e funziona così: ci si iscrive alla nostra associazione, noi ogni settimana inviamo una lista di prodotti disponibili, usiamo molto il computer, tutte le ordinazioni si fanno per email, i soci hanno a disposizione un giorno e mezzo per riempire la loro scheda d'ordine, è un ordine completamente personalizzato, quindi ognuno può scegliere le quantità di prodotto, le tipologie, non ci sono limiti minimi né massimi di acquisto. Una volta recuperati tutti gli ordini dei soci, provvediamo a trasmettere questi riepiloghi ai singoli produttori e il giovedì normalmente si effettua la consegna. I produttori portano le cassette personalizzate nel punto consegna, che è appunto la Facoltà di Agraria, e i soci vengono a recuperare la propria spesa.
Ma senti una cosa, ci vuole sempre un punto di raccolta?
È preferibile di sì, perché in questa maniera il lavoro dei produttori è anche più agevolato, loro ricevono tutte le ordinazioni, preparano le cassette e fanno un unico scalo dove poi i singoli soci vengono a recuperare le loro cose. Adesso ci sono varie formule di gestione degli ordini, perché alcuni gas per esempio ordinano i prodotti in chili e poi sono i singoli componenti del gas che al momento della consegna fanno l'assemblaggio, altri invece che consegnano le cassette già organizzate, quindi il socio arriva, dice il suo nome, prende i prodotti che ha ordinato, paga e va via.
Ma senti, ci sono dei casi invece, perché alla fine sento dire tante cose, non soltanto a Palermo, ma altre modalità in altre città. Per esempio a Palermo ci sono dei casi in cui ti portano la cassetta a casa?
Sì, esistono diverse realtà come questa, proprio perché non tutti hanno la possibilità di venire a ritirare i prodotti nel punto consegna del gas in questione, nonostante siano ormai già diversi gas in città, in diversi punti della città, quindi in pieno centro, in periferia. Siccome spesso la consegna avviene in una fascia oraria abbastanza limitata, perché magari i gas non hanno a disposizione un luogo dove effettuare la consegna che è di proprietà, allora spesso e volentieri magari qualche produttore o qualche responsabile gas effettua le consegne a domicilio.
Senti, un'altra cosa, dato che appunto il gas serve anche per appunto accorciare la filiera e quindi limitare gli intermediari, i mercatini, quelli biologici, rionali, quelli periodici, possono essere considerati dei gas?
In realtà a mio avviso no, proprio perché dietro la creazione, la costituzione di un gruppo di acquisto ci sta una filosofia, e nei mercati rionali normalmente questa filosofia non sempre c'è.
Mi riferisco però proprio a quelli biologici.
Sì, nei mercati biologici sì, diciamo che è un'altra forma di distribuzione dei prodotti, perché è anche quella una forma di rapporto diretto tra produttore e consumatore, dove però il consumatore non è organizzato. Il gruppo di acquisto si differenzia in questo: il consumatore si organizza con altri consumatori e compie delle scelte in funzione di questa organizzazione, mentre nel mercato il rapporto è diretto e singolo, ma è un'ottima via di consumo.
Senti, un'altra curiosità, ci sono anche dei gruppi d'acquisto di roba confezionata, che magari appunto accennerò dopo, a dei gruppi d'acquisto vegani che ci sono a Palermo, che appunto hanno altre esigenze, cioè comprare a un minor prezzo qualcosa di specifico, in questo caso appunto roba vegana, quindi confezionata e difficilmente reperibile a chilometro zero. Se uno volesse iniziare un gruppo d'acquisto dal nulla, quindi senza contattare produttori agricoli, ma semplicemente appunto con un'ordinazione, come dovrebbe fare? Come dovrebbe muoversi?
Dunque, intanto bisognerebbe appunto individuare quali sono i prodotti desiderati e quali sono normalmente i punti vendita nei quali è possibile reperirli. L'obiettivo, diciamo, dei gruppi di acquisto non consiste soltanto nell'essere informati, critici e consapevoli per quanto riguarda le scelte di acquisto, ma c'è anche una scelta di ordine economico, proprio perché andando ad abbattere una serie di intermediari che normalmente fanno parte del processo di distribuzione di un prodotto dal produttore al punto vendita, tramite i gruppi di acquisto e queste relazioni dirette con i produttori c'è un abbattimento di una serie di costi che poi incidono sul prezzo finale del prodotto. Per quanto riguarda i prodotti confezionati, io purtroppo non so rispondere in maniera specifica, perché noi ci occupiamo di prodotti freschi.
E se invece uno volesse contattare i produttori agricoli della zona e quindi iniziare un gruppo d'acquisto di roba fresca, di frutta e verdura, cosa dovrebbe fare?
Allora, sicuramente un buon mezzo di informazione è internet, perché ormai quasi tutti i produttori hanno un sito, hanno comunque un indirizzo email e si stanno costituendo delle reti di operatori solidali, diciamo. Quindi esiste una rete gas regionale, una rete gas nazionale, e stiamo costituendo anche una rete di economia solidale, con l'obiettivo proprio di creare il più possibile forme e punti di incontro tra consumatore e produttore. Per esempio, una rete che si può visitare per sapere dove sono i gruppi di acquisto in città e quali produttori sono in relazione con questi gruppi di acquisto, è www.retesicilia.org.
Ok, quindi infatti l'altra domanda che volevo farti è appunto questa: come fa una persona X a sapere quali gruppi d'acquisto ci sono nella sua città?
Ecco, intanto andando a visitare questo sito, comunque digitando la parola gas Palermo su internet, e soprattutto tramite il passaparola, perché comunque resta attualmente il mezzo principale con il quale tutti noi lavoriamo e ci passiamo le informazioni gli uni con gli altri.
Bene, ringraziamo Francesca Noto. Vuoi aggiungere qualcosa? Mi pare che c'è un appuntamento a breve.
Intanto volevo dire il nome del mio gas.
Assolutamente, prego.
Casualmente, per chi lo conosce e per chi invece vorrebbe saperne di più. Tra l'altro, il nostro gas, insieme ad altre associazioni e ad altri gruppi di acquisto della città, organizza ogni terza domenica del mese un mercato di prodotti biologici a Palazzo Steri. Quindi questa domenica, 15 maggio, a partire dalle 9:30, ci troverete lì con tanti prodotti, un po' di musica, un po' di cultura che ha a che fare con la salute e l'alimentazione.
Precisiamolo, a Palermo, quindi peccato per chi non capita da queste parti. Grazie ancora Francesca e torna a trovarci.
Ciao.
Bentornati sul balcone autarchico. Fra poco ci raggiungerà Giulio, che è nell'altra stanza. Prima di farlo entrare, mi premeva dirvi soltanto un paio di cose, e cioè che avevamo invitato Ada del laboratorio antispecista di Palermo, che purtroppo non è potuta venire perché è in preda a vicissitudini burocratiche, perché stanno aprendo un caffè vegano a Palermo. Ebbene sì, ma ne parleremo più avanti. Volevo soltanto dirvi che il laboratorio antispecista di Palermo lo trovate su internet, sia nel sito che su, su Facebook. Si occupa di gruppi d'acquisto vegani a cui potete aderire, e nello specifico di prodotti di muscolo di grano, di tutta la linea del sito iVegan e di Vegusto, nonché di Lush, quindi saponi e saponette molto profumose. E adesso sigla!
E allora oggi parliamo di acqua, di ravanelli e di carote. La Valentina ci ha lasciato.
Vizi ne vedrava già da finestra, capi verava, lo posi ne co. Vizi ne vedrava già da finestra, capi verava, lo posi ne co.
E allora, bentornata Valentina.
Sì, scusate.
Oggi di cosa mi fai parlare? L'ho detto io.
Allora, sì, oggi dicevamo, con cosa vuoi cominciare? Una domanda a piacere. Acqua, ravanelli o carote?
Parliamo di acqua, ravanelli e carote, poi ne parliamo contemporaneamente, visto che sono due specie che possiamo consociare.
Ok.
Ma non corriamo. Parliamo di acqua.
E cosa c'è da dire sull'acqua? Dovrebbe essere la cosa più semplice, chiara e comprensibile.
Sì, in realtà ci sono alcuni piccoli accorgimenti che bisogna prendere prima di usarla, quindi prima di innaffiare, nel nostro caso. Piccoli accorgimenti che permettono alle nostre piante di vivere più a lungo, vivere meglio, è più sane.
Ok, quindi mi sa che dobbiamo fare un domani pure questo ragionamento sull'acqua che beviamo noi. Ho la vaga impressione. Comunque, oggi parliamo di quella per innaffiare.
Esatto, che generalmente l'acqua che usiamo per innaffiare è quella della rete idrica cittadina.
Okay. L'acqua del sindaco.
L'acqua del sindaco.
Ok.
Esatto. Purtroppo sì, l'acqua del sindaco. L'acqua che utilizziamo per innaffiare, quindi l'acqua della rete, intanto presenta, in quanto acqua pubblica, disciolto nell'acqua, è presente il cloro. Spesso e volentieri nelle nostre acque presente il calcare.
Beh, sì, che, decisamente.
Che tutti ben conosciamo quando si sfasciano le lavatrici, le lavastoviglie e cose varie.
Senti, ma il cloro però è in quantità, diciamo, non pericolose, non dannose, perché suggeriscono anche di berla l'acqua.
Sì, il cloro si trova in quantità di 1 o 5 parti per milione, quindi sono quantità veramente molto basse.
Ok, del tipo che se andiamo in piscina e beviamo, tipo ci affoghiamo, ne prendiamo molto di più.
Sì, okay. Sì, sente, l'acqua della piscina è molto più clorata. No, l'acqua della rete idrica non presenta quelle concentrazioni di cloro. Tra l'altro non si è neanche troppo sicuri che il cloro faccia male, così tanto male, alle piante. Però ci sono dei piccoli accorgimenti. Da noi si dice meglio di chissaccio o di sapia,
okay,
che poi tradurremo per i non sicoli. Ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo prendere per metterci al sicuro.
E quali sono questi accorgimenti? Dici.
No, te lo dico dopo. Partiamo.
Okay. Partiamo. Smorzata così sul più bello.
Da quando si innaffia, come.
Ok.
E quali sono i sistemi? Allora, intanto quando si innaffia, quando la pianta ce lo chiede praticamente, quando la terra si secca, non dovremmo arrivare al punto in cui la terra è troppo asciutta. Dovremmo mantenere la terra sempre più o meno umida.
Ok, come facciamo? Cioè, per un occhio non esperto, come facciamo a capire che la terra è abbastanza umida?
Allora, intanto la pianta presenta, quando è in corso uno stress idrico, quindi quando manca acqua, la pianta si presenta leggermente afflosciata, quindi con le foglie, la lamina non perfettamente espansa.
Okay, quindi anche un occhio non esperto comunque se ne accorge che la pianta è triste.
È un po' triste, okay. Sì, infatti. Dobbiamo tenere in considerazione che durante le ore più calde della giornata questo avviene, anche se la nostra terra è completamente inzuppata d'acqua.
Soprattutto d'estate.
Soprattutto
adesso,
d'estate, okay. Esatto. Quindi non bisogna vederlo durante le ore più calde della giornata, nel tardo pomeriggio, nella mattina si vede se la pianta ha bisogno d'acqua. O anche infilando un dito nella terra, infila un dito e sente in profondità, cioè, ovviamente in superficie sarà più asciutta, in profondità sarà un po' umida. Dobbiamo tenere in considerazione che le piante hanno in maniera diversa a seconda delle specie un'elevata capacità di tirare acqua dalla terra, quindi quando anche a noi sembra, può sembrare non troppo bagnato, in realtà le piante ancora ne hanno da tirare.
Ok, bene, questo ci rassicura, considerando esatto. I weekend lunghi al mare.
Esatto. Quando si innaffia? Si innaffia, quindi prima cosa, quando si innaffia, quando la pianta ha bisogno di acqua. Okay. Questo in genere durante il ciclo della pianta. Ovviamente le innaffiature aumentano quando la pianta nella fase di fioritura, la fase di allegagione, quindi quando il fiore inizia a trasformarsi in frutto, nella fase di ingrossamento dei frutti. Questi sono i momenti in cui la pianta ha la maggiore esigenza idrica.
Certo, sennò come lo fa crescere il suo fruttino?
Che fondamentalmente è fatto di acqua, esatto. Mentre l'acqua è la giornata, quando è meglio innaffiare?
Non lo so, mia nonna diceva la sera o al mattino presto.
La sera o al mattino presto, allora dipende, meglio la sera in teoria, perché così evitiamo di perdere l'acqua che abbiamo messo per evaporazione.
Ok,
mettiamo l'acqua, quella risale ed evapora. Questo accade di meno la sera, cioè se noi innaffiamo la sera con le ore quando non c'è troppo caldo, quando non c'è il sole, quindi la pianta, cioè l'acqua ha tutto il tempo di imbibire la terra ed essere disponibile per le piante.
Ok, per esperienza, io mi ricordo di innaffiare le mie piante quando, di solito nelle ore più calde, perché a me viene sete, guardo loro un pochettino speranzose e quindi mi viene in mente e lo faccio.
No, cioè si può decidere di innaffiare la sera o la mattina e non si fa danno. Se innaffiamo durante le ore più calde della giornata possiamo fare danno.
Quindi è meglio lasciarla senza, piuttosto, e sperando di ricordarselo la sera?
Se non hai un albero, la pianta la puoi spostare magari un po' all'ombra.
Ok, va bene.
Ok, quindi diciamo le dai un sollievo così. Però meglio, non bisogna dare acqua durante le ore più calde della giornata, e soprattutto l'acqua fredda di rubinetto. Spesso nei condomini ci sono le cisterne condominiali, quindi dove l'acqua esce abbastanza fredda. Quindi se tu metti l'acqua fredda sulla terra con le radici calde, nella fase in cui la pianta è stressata, gli dai una botta.
Ok, e se invece, per esempio, così sono le domande che mi vengono in mente pensando in realtà a tutti i miei errori, mettere l'acqua soltanto nel sottovaso?
Te ne perdi un bel po' che se ne evapora.
Lo so, però tipo se so già di per certo che la sera me lo dimenticherò.
E poi sì, se lo fai la sera è una soluzione. Comunque la pianta per risalita capillare l'acqua risale. Però perché lo devi mettere sotto? Mettilo da sopra. Devi alzare il braccio di 40 centimetri se hai il vaso grande. Che viene complicato. Comunque si può metterlo sopra, al limite un po' sotto.
Okay.
Che comunque ci va. Cos'altro? Quindi dunque non durante le ore calde della giornata. Meglio la sera, ma va bene anche la mattina. Non annegare le piante, cioè quindi non fare diventare un pantano quel povero vaso, bagniamolo, meglio molta frequenza però con poca acqua, quindi innaffiare ogni 2 giorni, ogni 5 giorni, ma non fare sostituire veramente la terra con l'acqua.
Ok,
evitiamolo questo. Altra cosa, dove come proprio materialmente, meglio usare un innaffiatoio.
Okay. Quello
fa tipo a pioggia.
Va bene.
Pioggerella.
Anche una bottiglia di plastica riempita d'acqua?
Cura, sì, sempre per evitare di creare dei solchi nel vaso.
Ah, ok.
Non versiamo l'acqua direttamente sotto il fusticino della pianta, quindi non direttamente sulle radici, meglio lateralmente. Poi l'acqua andrà a disporsi a occupare tutto il volume della terra. Così evitiamo eventuali stress alle radici. E un'altra cosa, prima di innaffiare è buona norma riempire l'innaffiatoio o la bottiglia d'acqua o avere una bacinella o una cisternina, così da far arrivare l'acqua a temperatura ambiente. Così da avere l'acqua a temperatura ambiente.
Ok, quindi sempre per non stressare le radici.
Sempre per evitare, soprattutto ci avvicina la stagione calda, quindi la sera la terra sarà, la troveremo abbastanza calda. Quindi.
Ok, poi dicevi che il cloro è un problema.
Sì, il cloro e calcare, più il calcare del cloro è un problema, ma lasciando decantare l'acqua.
Sì.
Quindi facciamo due cose in una: portiamo l'acqua a temperatura ambiente e facciamo evaporare una parte di cloro che è presente nell'acqua. Così limitiamo l'eventuale danno da cloro.
Ah, quindi basta questo, il cloro comunque evapora a contatto con
Sì, considerando che già ce n'è già una percentuale molto bassa nell'acqua. Però se la lasciamo decantare, quella piccola percentuale diminuisce ancora, una parte evapora, e quindi ci mettiamo al sicuro, visto che ancora ci sono dubbi se queste percentuali di acqua di cloro nell'acqua fanno realmente danno.
Ok, e invece per prevenire i problemi di calcare? Oddio, sembra una pubblicità della lavatrice. Cosa possiamo fare per le piante?
Devi aggiungere un additivo. No, e allora, per prevenire i problemi del calcare, il calcare causa nelle piante gli ingiallimenti delle foglie, diciamo, clorosi ferriche, che va a immobilizzare i sali di ferro, quindi che sono insomma delle microelementi, fondamentalmente va a immobilizzare dei micronutrienti utili per
oggi
la pianta.
Puntata tecnica.
Sì, va a immobilizzare dei micronutrienti presenti nel terreno e che servono alla pianta, quindi non li rende disponibili per l'assorbimento.
Quindi noi ce ne accorgiamo dalle foglie
che ingialliscono leggermente.
Ok.
L'ingiallimento delle foglie non è un sintomo solo di questo.
Anche perché io già immaginerei.
Tu, diciamo,
oddio, la pianta. Le faccio antipatia, la mia pianta si è seccata.
Sono tante le malattie, i problemi che si manifestano con un ingiallimento delle foglie. Questo.
E cosa possiamo fare per prevenire, se c'è qualcosa che possiamo fare?
Qualcuno suggerisce di mettere a mollo in acqua, sì, della torba acida.
Oddio.
La torba
normale,
sì,
quella chiamata torba.
Quella chiamata.
Ok.
Sì, ce ne sono più acide di altre.
Okay.
Comunque, questa è una soluzione. Si mette in un sacchetto tipo di cotone, si mette nella torba, si chiude. Però in realtà non so dire in che percentuale, in che quantità esatto possiamo andare a mettere. Possiamo ricorrere a delle soluzioni andando ad aggiungere all'acqua dei prodotti vari che servono, che sono ricchi di questi micronutrienti presenti nel terreno e che il calcare immobilizza.
Ok.
Che sono già protetti, diciamo così, sono già protetti, quindi non vengono immobilizzati al calcare e sono disponibili per le
piante. Ok, tipo quali? E soprattutto quanto costano, se sono reperibili o se possiamo farceli da soli?
Non qualunque negozio di piante.
E dobbiamo chiedere per che cosa, nello specifico?
Qualcosa che contro il...
Il calcare?
Contro il calcare il rischio ti hanno...
Altra roba.
Ci sono dei prodotti specifici che contengono del ferro, si dice ferro in forma sequestrata, che rendono disponibili manganese e magnesio, quindi sono quei classici prodotti che rendono le piante, per le piante più verdi, perché alla fine manganese e magnesio hanno una funzione principalmente sul...
Quindi chiediamo qualcosa per piante verdi?
Sì.
Ok.
Sì. Qualcosa che renda disponibile il ferro dal terreno.
E va bene per tutte le piante verdi? Tutte le piante verdi. Sì, ok, mentre riflettete su questo, mandiamo la musica.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des swing et les uppercuts, ça fait stop. Ou bien, ou parfois même
Fatchabam, pa, blop, wheel.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clac, clac,
des et des
Fatchabam, pa, blop, wheel.
Viens avec moi par-dessus les buildings.
Bam, pa, blow,
mix trip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Eccoci tornati, siamo sempre con la rubrica di Giulio, l'orto sul balcone, e voi siete sempre qui su Banda Radio e sul balcone autarchico. Giulio, mi dicevi che volevi aggiungere una cosa.
Sì, mi ero scordato una cosa, una cosa abbastanza importante di quando si innaffia, è cercare di evitare di bagnare le foglie delle piante. Perché a modo loro le piante si difendono da malattie e cose varie, però se noi creiamo le condizioni ripetutamente per l'instaurarsi di malattie tipo fungine, sono quelle principali, si formano sulle piante con l'acqua, aumentiamo il rischio appunto.
Quindi l'effetto a pioggia che possiamo fare sul balcone o più che, scusate, nel giardino della villetta a mare, robe simili, è da sconsigliare?
Sì, cioè, bisogna prendere determinate precauzioni, comunque sì, si aumenta il rischio di instaurarsi di malattie fungine nei vasi a casa.
E con la pioggia?
Con la pioggia non puoi fare niente. Sono quelle condizioni in cui quando piove, bene, va bene, a posto, però non carichiamo a mazze.
Va bene, ok, quindi allora le piante vanno innaffiate soltanto alla radice?
No, abbiamo detto alla radice. Vabbè. Bagnando semplicemente la terra. Evitiamo pure, c'è il rischio di scottature. Se bagni le foglie si crea un effetto lente, quindi con il sole andiamo a causare le scottature sulle foglie. Evitiamo di bagnare le foglie.
Non avrei mai pensato che innaffiare fosse così difficile, ma ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Allora, oggi dicevi che come piantina del nostro balcone ci occupiamo di carote e ravanelli.
Carote e ravanelli perché sono due piante che si possono consociare, cioè possiamo farle crescere nello stesso vaso, seminare insieme, e traggono reciproci benefici dalla convivenza.
Ah, questa è una cosa da cui tutti quanti dovremmo imparare, come mai?
Allora, i benefici sono di diversa natura. Generalmente le piante, tutte le piante producono ad esempio degli essudati radicali. Sono delle sostanze che emettono dalle radici. Le radici semplicemente non assorbono, ma emettono anche alcune sostanze per difendersi, comunque per migliorare l'ambiente di crescita. Alcune piante si è visto che in generale sono la base della consociazione, alcune piante si è visto che crescono bene insieme perché traggono reciproci benefici l'una dall'altra.
Ottimo. E si possono piantare, dicevi che le carote è meglio piantarle non a piantina, ma è meglio spargere i semi nel vaso.
Visto che la carota fondamentalmente è una radice. Facciamo, una volta seminata, facciamo crescere direttamente nella direzione, nella sua dimensione, nel vaso, fare crescere in un semenzaio, quindi creare dei limiti
delle micro carotine e poi travasarle.
No,
non
perché ha poi, senso. Poi cambia forma, insomma, lui si organizza diversamente se non ha lo spazio a disposizione subito.
Mandiamo un altro pezzo e spieghiamo come piantarle.
We'll be right back.
Bentornati sul balcone autarchico, qui su Banda Radio, siamo in chiusura e siamo qua con Giulio che ci stava spiegando, anzi ci sta per spiegare nello specifico, come piantare ravanelli e carote.
Sì, esatto. E allora, la cosa più importante per la riuscita
del nostro progetto
in questo caso è il terreno. Ambiente di crescita, il terreno deve essere dato, stiamo parlando di un vaso ovviamente.
Ok, quanto grande, quanto profondo?
Allora deve essere abbastanza profondo,
eh sì, detto. Le carote
le carote scendono, quindi ovviamente almeno 40 centimetri
di altezza, va bene,
pensando che c'è un margine che salta il fondo, sempre con la nostra argilla espansio ghiaietta per il drenaggio eccetera, cioè, quindi una parte ce la mangiamo così, quindi almeno 40 centimetri. Importantissima la terra, deve essere soffice, non deve essere troppo compatta e pesante, perché dobbiamo dare la possibilità a ravanelli e carote di ingrossarsi e di accrescersi.
Ok.
Quindi un terriccio universale leggero, ben morbido, insomma ben bagnato.
Ok.
Al solito. Cosa si fa? Allora, sistemiamo il nostro vaso, argilla espansa, terriccio,
ormai lo sappiamo,
miscelato, perfetto. Compattiamo leggermente sopra. Evitiamo così.
Quindi un lieve pat-pat sulla terra.
Un lieve pat-pat sulla terra con la mano, con la palettina, okay. Col retro di un vaso, lo schiacciamo prezioso. Facciamo dei solchi distanti l'uno dall'altro circa 5 cm.
Ok.
Profondi, possiamo fare con una palettina, col taglio della palettina o con un dito. Apriamo questi solchi di un mezzo centimetro circa.
Ok, anche tipo con il retro di una forchetta, con qualcosa di un cucchiaio.
Sì, esatto, lunghi quanto il vaso.
Va bene.
Distanti l'uno dall'altro 5 cm. Mettiamo i nostri semini in maniera alternata, quindi un solco esterno lo facciamo di ravanelli, quello interno mettiamo i semini di carote, poi ravanelli, insomma, dipende quanto è grande il nostro vaso, in maniera alternata. Ricopriamo con un po' di terriccio, sì. non troppo, umettiamo, quindi con un
vaporizzatore,
con un nebulizzatore, sì, bagniamo bene, senza farci troppi problemi, e copriamo il vaso. Okay. Copriamo, come vi ho detto, sempre con una lastra di vetro o con della plastica trasparente sopra, e a questo punto attendiamo.
Fiduciosi.
Allora, il numero di semi, non bisogna esagerare, ma dobbiamo stare tranquilli, perché tanto poi andremo a fare il diradamento, cioè man mano che andranno spuntando e andranno crescendo, andremo a diradare. Tra l'altro, ad esempio, i semini di ravanello, quindi i germogli di ravanello che andiamo a togliere per quando effettuiamo il diradamento, li possiamo mettere nell'insalata e consumarli, che sono buoni.
Sì, ne abbiamo già parlato quando abbiamo spiegato come fare il germogliatore. Sono esatto. Un po' piccantini.
Però sono buoni.
Molto.
Ovviamente dopo che germogliano, leviamo la copertura. E lasciamo crescere.
Lasciamo respirare, lasciamo crescere felici.
Noi raccoglieremo sicuramente prima tutti i ravanelli e le carote dopo. I ravanelli hanno un ciclo più breve di quello delle carote.
Ok, ottimo. Allora, siamo decisamente in chiusura. Volevo ricordarvi soltanto, venerdì sera all'Anomalia a Palermo, al centro sociale, serata benefit Inguaiati con la legge, aperitivo a cura del laboratorio antispecista di Palermo, cioè vegana e buona da paura. E a martedì prossimo. We'll be right back.